Fratello Giuseppe, dopo queste notizie, cosa facciamo? Vediamo che arriva un nuovo anno 2024 e il mondo non migliora in nessun aspetto. Preparano tante più guerre, sono molto più arrabbiati, c'è più rabbia e odio che niente altro. Cristo lo stanno eliminando anche dal Natale. E cosa facciamo? Ci scoraggiamo? Cosa facciamo? Perché anche se guardiamo verso le chiese per ricevere un po' di conforto, di aiuto, non arriva neanche da parte loro. Cosa facciamo?
Beh, non aspettare che l'uomo ti incoraggi. Se speri nell'uomo, muori disperato. No,
Muori disperato.
no, no, devi sperare in Cristo, in Gesù. E l'esempio di Gesù è stato anche il martirio. Giungi anche quel momento. Andiamo a Giovanni 1,
Giovanni 1.
va. Sì, andiamo. Guarda, leggi da 10 a 14. Giungerà anche il tempo del martirio, lì si vedranno chi sono i veri cristiani. Perché Dio ha permesso gli ebrei in Auschwitz, i cristiani perseguitati dai romani crocifissi, i cristiani uccisi oggi dal comunismo, dagli islamici. Il Signore perché lo permette queste cose? Perché non possiamo avere una dottrina di supergrazia, di una bugia? C'è la grazia, ma non la super. Va bene, e perché Dio lo permette? Grazie Signore, guarda, ce l'hai 10
Giovanni 1,10. Egli
a 14.
era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni 1, da 10 a 14.
Guarda, sembra impossibile che persino quando Dio si è fatto carne ed ha abitato tra di noi, quelli che dovevano essere il suo popolo, la sua gente, i suoi prediletti, non lo hanno neanche riconosciuto e lo hanno fatto uccidere. Oggi è lo stesso. Il mondo senza Cristo semplicemente è cieco. Non può vedere quello che realmente succede nello Spirito. Secondo Corinzi 3. 14. Qui spiega perché il mondo non vede queste verità, non il mondo ateo, neanche il mondo ebraico, neanche il mondo cristiano nella maggioranza, quelli che veramente vedono nello spirito, anche nel cristianesimo, non sono troppi. Magari sono anche salvati, però non. Perché è solamente cercando che si trova, solamente volendo con tutto il cuore. Secondo Corinzi 3:14.
Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Secondo Corinzi 3,14.
Quindi gli ebrei rigettando Cristo non possono capire niente. Non possono capire. Perché uno capisce quello che crede e crede quello che ama. Per cui deve essere per fede, basato sull'amore che uno ha nel cuore, sul desiderio, sull'istinto, sulle scelte. Da lì viene la fede. La fede mi dice chi tu sei realmente. La fede è la tua impronta digitale. E il mondo muore senza verità. I loro spiriti entrano nell'eternità senza aver imparato la direzione giusta. Chi vuole morire, e moriamo tutti, chi vuole morire e non sapere qual è la verità? Tu oggi puoi andare da qualunque, ci sono miliardi di atei nel mondo, professori, grandi avvocati, grandi politici, e fagli solo una domanda: cos'è la verità? Lo hai distrutto. E dopo gli chiede: lei sta vivendo la verità? Non lo so, cerchiamo qua e là. Le nazioni oggi fanno guerre, milioni di morti, per capire solo dopo che erano sbagliate, erano false, erano guidate da ingannatori. Vediamo il DNA di un mondo senza verità di Cristo dappertutto. Lo vediamo in ogni guerra ingiusta, nel sistema bancario mondiale, nel falso sistema delle religioni tradizionali. Lo vediamo in tutte le istituzioni del mondo. Non c'è verità. E la verità che certe chiese predicano è a pappagallo. La leggono, la ripetono, come fa qualcuno alla finestra a Roma, ma non la vivono, quindi non è un'esperienza, non è una testimonianza. Gli apostoli morivano come martiri perché dicevano: io ho avuto esperienza di Cristo, mi ha cambiato in questo, in questo, in questo, in questo, e testimonio. Quando evangelizzate, fratelli, cercate di evitate di predicare. Concentratevi nel testimoniare. Un testimoniatore, un evangelizzatore può essere diverso. Se quando tu evangelizzi testimoni di quello che è successo a te, puoi dire: guarda, io non lo so, questa scimmia, l'evoluzione, no? Io ho un'esperienza ed è Cristo. Da quando io ho ricevuto lo Spirito Santo di Cristo, sono cambiato, sono diventato, non faccio più questo, non faccio più quello, non faccio più quell'altro. Allora, andiamo a Salmi 11.
Sì.
2 e 3, per favore.
Salmo capitolo 11, verso 2. Poiché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Salmi 11, 2 e 3.
È il fondamento che manca al mondo. Su cosa è basato il mondo? Ma qualunque cosa, le banche, la politica, le finanze, le scuole. Adesso insegnano perversioni nelle scuole. Su cosa sono basate queste cose? Su nessuna verità, solo sul loro egoismo. Cerchiamo di non essere così, eh? Anche le religioni, se uno che non ha un'esperienza personale, uno che non può testimoniare, guarda, io vado a evangelizzare, le anime si convertono, si salvano, guariscono dalle malattie, questa è la mia esperienza. Invece predica, 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 predica. Dio è grande, ma quello te lo possono insegnare anche gli islamici, che Dio è grande. È inutile che il mondo, inutile che vada da una politica all'altra, fino a quando il mondo non riceve Gesù. Andrà solo di male in peggio. Secondo Timoteo 3, verso 13, era profetizzato che il mondo sarebbe andato di male in peggio.
Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Secondo Timoteo 3, 13.
Grazie, Signore.
Wow.
Quindi era profetizzato che il mondo sarebbe andato di male in peggio. Quindi quello che vediamo, Dio ce l'aveva detto. Se lo leggiamo nella sua parola e cerchiamo di capirla, cerchiamo di non capire solo insegnanti come me. Dovete avere la vostra testimonianza, la vostra esperienza in Cristo. Non potete andare a combattere un anticristo, sua macchia della bestia, perché fratello Giuseppe mi ha insegnato. No caro, devi avere la tua relazione, il tuo contatto con Gesù Cristo. E io sarò il più fallito degli uomini di Dio se non vi insegno ad essere, se non cerco di insegnarvi ad essere migliori di me, fare più di me, ascoltare dal Signore anche senza di me, senza il Madonna Giuseppe. Fratelli, facciamo come ha fatto Gesù. Tranquilli, camminiamo per fede. Mai preoccuparsi. Quando i discepoli pensavano la barca affonda, Gesù l'ha rimproverato: perché siete smossi? Perché vi preoccupate? Il mondo vuole solo crescere nel materialismo. Ma noi cresciamo nella fede, nella parola, nell'amore gli uni per gli altri.
Amen.
Nel mondo, quando è venuto, Amen, Gesù, stavano perseguitando, opprimendo e anche crocifiggendo a volte il popolo di Dio. Il mondo era conciato male. Infatti Giovanni Battista ha mandato un messaggero dalla prigione, ma ha cominciato a dubitare Giovanni Battista, ma gli ha mandato a dire: sei tu quello che deve venire o no? O ne cerchiamo un altro? Giovanni Battista dice: ma come, sono qui in prigione? E questo qua risuscita i morti, guarisce gli ammalati, caccia i demoni. E io? Lui si aspettava che veniva un Davide, un Jefte, un Sansone, qualcuno, un Elia che chiama fuoco dal cielo e apre la porta della prigione. Niente, Gesù lo ignora. Sei pronto ad essere ignorato da tutte le apparenze? Sei pronto ad essere ignorato da Dio? Gesù non gli manda nessun messaggero, nessuna parola di amore, nessun buon Natale, buona Pasqua, per modo di dire, nessun saluto, niente. Lui poteva marcire in prigione. E allora gli manda il messaggero. Sei tu che devi venire o di quella colomba che ho visto era giusta o era il miraggio? È stata un'allucinazione. Quando arrivano i messaggeri di Giovanni, Gesù neanche gli risponde. Per un'ora, in quell'ora lì, lo Spirito Santo ha mandato un sacco di gente a essere guarita da malattie, liberata da demoni. Mi pare che anche per buona misura, mi pare, devo controllare, ha risuscitato anche qualche morto, se non mi sbaglio. Devo andare a vedere. Ma insomma, non è che gli ha risposto, dite a Giovanni di sì, sono io. Neanche nella sua parola, non gli ha mandato neanche la parola da credere alla parola, no. Gli ha mandato i fatti. E allora ha guarito, ha fatto miracoli. Andate da Giovanni e ditegli, i morti risuscitano, gli ammalati guariscono, i posseduti vengono liberati. E benedetto chi non si sarà offeso in me. Come dire, Giovanni, non mormorare. E allora Gesù e la prima chiesa non si sono scoraggiati. Io conosco storie, e molte anche, di ebrei nei campi di concentramento che se la prendevano con Dio. Non avevano fede in Dio e adesso mormoravano come nel deserto insieme a Mosè. Ma Gesù e la prima chiesa invece... Gesù fino al martirio, ovviamente, e la prima chiesa fino a, o alla loro martirio o nelle loro catacombe, ovunque andavano, insomma, continuavano a camminare per fede. Questa è la parola di Dio per chi di noi sta facendo lo sbaglio di guardare al mondo. Attenzione, non lo fate, non guardate al mondo, fratelli, non guardate al mondo, perché solo vi deprimerà, scoraggerà, vi inganna. Il mondo cerca di guidarvi al suo inferno sempre. Ebrei 12, cos'è che dobbiamo fare noi? Verso 2:
fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta,
per la gioia che gli era posta dinanzi
egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12 verso 2.
Allora,
amen, amen.
E allora c'è qualcuno che mi sta ascoltando e sicuramente c'è qualcuno scoraggiato, angustiato, con problemi, lo so. E allora ascoltami, fratello scoraggiato. Assicurati che non stai guardando al mondo. Assicurati che stai guardando avanti, alla parola, non alle onde intorno. Perché nessun capitano che guarda alle onde, invece che alla bussola, giunge mai a destinazione. Matteo 14, 30-31.
Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse, Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Matteo 14, 30-31.
Gloria a Dio. C'è la bellissima foto di Gesù che cammina sulle acque e tira fuori Pietro. Ce l'hai lì?
Sì, c'è sulla pagina radio, fratelli. Potete guardarla.
Ecco. E quando guardate la foto sulla pagina radio, guardate come questo artista ha immortalato la pace, la tranquillità di Gesù. Leggi la citazione sulla radio, Angelina.
Guardate il viso tranquillo di Gesù in questa immagine. È meraviglioso. Un artista che ha fatto centro. Dio lo benedica.
Alleluia, grazie Signore.
C'è Pietro spaventato, sta affondando. Ci sono i discepoli nella barca, spaventati tutti. E Gesù, con un viso così tranquillo, sicuro che Dio è in controllo, è lì per aiutarlo, con la mano stesa. Vieni Pietro, vieni. Tutto sotto controllo.
Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore.
Grazie, Gesù.
Normalmente non abbiamo la fede di camminare sulle acque, ma sapete cosa? Possiamo imparare, fratelli. Dobbiamo imparare.
Sì, perché tutti abbiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni. E spesso pensiamo, ma quando interverrà Dio? Quando farà Lui qualcosa? Quando devo aspettare? E Dio vede, Lui sa tutto, ogni dettaglio. Lui è in controllo, Lui è presente. Lui ti lascia affrontare questa situazione a volte anche per anni, perché Lui ha un proposito più grande di quello che tu vedi. Forse ti sta modellando il carattere, ti sta preparando a te per qualcosa di importante, è una scuola per te. Solo Lui sa questo.
Guarda qui, verso 31, che Gesù lo afferra per la mano e gli dice, lo sgrida, uomo di poca fede, perché è dubitato. Cioè, il Signore, com'è che ci fa crescere? Com'è che fa crescere, che Gesù genera la fede, Qui lo fa con un rimprovero. Uomo di poca fede, questo è Pietro, il grande Pietro che tutti vanno a baciare alla statua, no? Uomo di poca fede perché è dubitato, lo sgrida, e lì è Pietro lì che magari bevendo acqua, magari annaspando, cercando di imparare a non dubitare. E noi siamo così a volte, siamo in mezzo a una crisi, un attacco del diavolo, un problema, un incidente, un divorzio, una malattia, una persecuzione del diavolo, mancano i soldi, tutto va storto e beviamo acqua perché le acque ci giungono alla bocca, facciamo fatica a galleggiare e Gesù ci dice, uomo di poca fede, perché stai dubitando? E allora cosa facciamo? E allora nuotiamo, diamoci da fare, non addormentiamoci nell'acqua mentre sprofondiamo, altrimenti affonderemo di più. Allora normalmente non abbiamo la fede di camminare sulle acque, quindi non sto sgridando i fratelli che non camminano sull'acqua, non ci cammino neanche io. All'occasione il Signore può farci camminare. Conosco testimonianze di Indonesia. I cristiani devono attraversare un posto a fare un lavoro importante per il Signore e c'era un lago. E allora camminarono sul lago. Va bene, fratello. L'occasione ci si innalza alla necessità. Ma perché chiunque di noi può guardare a Gesù. Non camminiamo sulle acque normalmente, però possiamo guardare a Gesù. Guardare Gesù, non alle onde, non alla tempesta della vita. La lezione non è tanto di insegnarci a camminare sull'acqua materiale, ma di camminare sulle acque del diavolo, sulle sue afflizioni, sulle sue paure, sui suoi disastri, sulle sue malattie, sulla morte ed esserne vincitori. Amen?
Amen, amen, bellissimo.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore. E credo che quella fiducia di sapere che Dio è in controllo, anche se non sembra, quella fiducia viene dalla relazione che sviluppiamo ogni giorno con Lui. Più stiamo nella Sua presenza e leggiamo la Sua parola, e solo semplicemente amarlo e amarlo, più la tua fede e fiducia in Lui cresce.
E la risposta è sempre la stessa, Gesù.
Sì.
Dio ci ha dato la risposta, Dio ci ha dato il nome davanti al quale tutti i demoni tremano, però dobbiamo crederci, dobbiamo
Amen.
Crederci con fede. Pietro ha dubitato e sprofondato nell'acqua. Ripeto, non lo sto criticando che io non sono capace di camminare sull'acqua. Sto criticando me stesso. Quante volte noi ci facciamo sommergere dalle acque di un problema, un problema familiare, una moglie, un marito che dà i numeri, che non vuole Gesù, e noi ci scuotiamo, la fede è scossa. No, Gesù ci sgriderebbe e dire: perché hai dubitato? Dobbiamo affrontare la situazione. E poi il Signore è lì per i martiri, muoiono con Lui i martiri, non sarà qui per noi? Va bene, fratelli?
Amen.
Fissando lo sguardo su Gesù, è Lui che crea la fede. E allora avremo quella gioia davanti a noi, potremo sopportare la croce, come dice la Scrittura, Ebrei 12,2. E allora, dice la Scrittura, e Gesù si è seduto alla destra del trono di Dio. Alleluia.
Amen. Amen, Signore.
Gloria, gloria. Guarda, io posso anche fermarmi qui.
Sì. Sì, grazie. Occhi su Gesù, tutti noi.
Io prego che oggi i fratelli mi scrivano e mi mandano qualcosa di ispirante. Qualcosa che mi faccia avvicinare a Gesù.
Ah, grazie.
E voi credete, Gesù. Oh Giuseppe, grande predicatore. No, 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 no. No, io ho bisogno di voi. Ho bisogno del vostro incoraggiamento. Va bene, fratelli, quindi non addormentatevi sulle lodi. Oh, tu sei qua e là. No, non è qua né là. Va bene. Mandateci qualcosa di speranza. Mandateci testimonianze. Scriveteci, fratelli.
Amen, sì.
Cerchiamo di non essere sconosciuti. Va bene, come sai, ci chiesi con 1000 persone,
sì,
mille
sì.
Statuine, nessuno conosce nessuno.
Sì, 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 sì.
Va
è
bene.
Vero, è vero.
Alleluia. Quindi amen. Scrivete e fateci sapere se con il Signore siete felici o felicissimi, o elettrizzati, o entusiasmati, che miracoli sta facendo Gesù.
Amen. Poi ti leggerò messaggi mentre pranziamo magari, perché alcuni fratelli hanno scritto durante la diretta, come Nika, Barbara, Maurizio, Venus, Danny, Maria. Poi ti leggo tutto mentre mangiamo.
Sì, cortesia fratelli, carta e penna spirituale, elettronica.
Sì.
Scrivete, perché qui quando ci scrivete lo leggiamo sempre insieme.
Amen.
Perché questo ci rende più vicini a voi.
Amen, grazie Gesù. Gloria a te, Signore.
Li salutiamo, i fratelli?
Sì, li salutiamo, li baciamo, abbracciamo, fratelli. Vi vogliamo tanto bene, che il Signore vi benedica grandemente.
Grazie,
ci sentiamo,
Signora.
Domani alle ore 14.
Vi mandiamo tanto amore, fratelli.
Amen.
Grazie. Io ringrazio Gesù per voi. Siete una benedizione. Che bello avere una chiesetta, no? Di fratelli che chiamano Gesù.
Sì.
Sono passate tante esperienze nella mia vita che vivevo. In situazioni che a volte ero l'unico che voleva fare qualcosa per il Signore. Ed era difficile, a volte non potevo leggere la Bibbia come volevo, quando volevo. E problemi di qui, problemi di là, ma i problemi aumentano sempre quando guardi ai problemi. E sprofondi sempre di più, come Pietro, quando guardi alle onde, ma quando guardi a Gesù. E sai quando... Sai quando Pietro ha allungato la mano? Lo sai perché Gesù gliel'ha presa?
Perché?
Perché è sempre vicino a noi. È sempre qui. Solo che è limitato dalla nostra fede, dalle nostre decisioni. Dobbiamo chiedere. Chiedete e vi sarà dato. Se non chiediamo, e chiediamo nel modo giusto, qual è il modo giusto? Con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza. Chi vuole una moglie o un marito che l'ama? Mezzo cuore. Chi gli vuole bene a metà? No, caro. Quella lì è un'immagine dell'inferno. Qui si fa tutto con tutto il cuore.
Grazie,
quando
Signora.
Ami, ama sul serio.
Amen.
Ciao, fratelli. Vi salutiamo.
Sì.
Vi lasciamo andare. Ma non col cuore. Col cuore vi teniamo qua.
Amen.
Vi teniamo qua non nel computer, ma qui nel... non nel microfono, qui nel nostro cuore.
Sì.
Avete un posto speciale.
Gloria a Dio.
Ciao fratelli, vi amo tanto tanto.
Ciao fratelli, ciao. Dio vi benedica tutti.
Alleluia.
La luna illumina la lunga notte d'inverno nel cielo d'Oriente, ed una stella stella più chiara segnala il cammino diritto a Betlemme. In una grotta un po' fuori città si compie la profezia ed una vergine madre sarà madre del figlio di Dio. Alla grotta e cantano al mondo l'annuncio di gioia. Vince ogni dubbio la fede, nel cuore rinasce la dolce speranza.
Un'alba nuova ci spunta dall'est per tutta l'umanità. Nasce il Signore, il Figlio di Dio.
Rischiara le tenebre antiche dell'uomo perduto e nel deserto del mondo si apre un cammino, speranza di vita.
Ora sorride la madre che sa che solo grazie al suo sì si adempirà la promessa di Dio, perché oggi nasce